Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Iran presidente Raisi ha visitato i feriti dei recenti disordini. Iran, manifestazioni a livello nazionale per condannare tumulti e profanazione delle sacralità islamiche. Italia, la destra vince elezioni 2022, Fratelli d'Italia di Meloni è il primo partito. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi lunedì 26 settembre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con diritti umani in Occidente. L'indirizzo di Radio Italia parsude.com/it, nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha visitato alcuni cittadini che sono rimasti feriti durante i recenti episodi di violenza e tumulti a Teheran, che sono ricoverati in un ospedale della capitale. Lo riferisce l'IRIP citando un portavoce del governo, il quale ha assicurato che le condizioni nelle quali i feriti stanno venendo curati sono sotto il costante scrutinio del presidente. Milioni di iraniani sono scesi in piazza ieri a Teheran e in tutte altre città del paese per condannare atti di vandalismo e la profanazione alle sacralità islamiche da parte di un gruppo di facinorosi negli ultimi giorni, mentre violenti episodi di violenza di strada sono scoppiati in diverse città col pretesto proprio per il caso della ragazza iraniana, giovane donna iraniana Mahsa Amini, che è deceduta in un ospedale di Teheran dopo un infarto o un attacco epilettico che la ragazza è stata colpita. I fedeli hanno manifestato ieri in molte città, tra cui Mashhad, Qazvin, Isfahan, Hamedan, Yasuj, per mostrare loro unità nazionale e condannare recenti atti di sabotaggio sostenuti da Occidente. Il centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha vinto elezioni politiche d'Italia 2022 e il primo partito dei Fratelli d'Italia si prepara a governare l'Italia. Secondo i conteggi parziali dei voti, il partito più avvantaggiato alle elezioni del 25 settembre è quello guidato da Giorgia Meloni, che si appresta con la coalizione di destra a guidare l'Italia con circa 53.000 sezioni scrutinate su 61.417 complessive alle ore 6 alla Camera e 55.000 al Senato. Come emerge dai dati del portale del Ministero dell'Interno, la coalizione di destra composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati viaggia su una percentuale di 44,27% dei voti, seguita da quella di centro-sinistra, cioè Partito Democratico più Europa Verdi Sinistra Italiana e Impegno Civico al 26,40%. L'agenzia di stampa Shabab ha pubblicato le immagini degli scontri tra giovani palestinesi e le forze del regime sionista nel quartiere Ban al-Hawa a Silwan di Al-Quds. Le forze d'occupazione sono state prese di mira dal lancio di bottiglie Molotov. È da decenni che il quartiere di Ba'd Hawa a Silwan è diventato l'obiettivo di una campagna incessante da parte delle organizzazioni sioniste per espellere con forza residenti palestinesi del quartiere e sostituirli con coloni ebrei estremisti, una procedura che secondo la legge è del tutto illegale, legge del regime Tel Aviv. Intanto, la radio dell'esercito sionista ha annunciato che mentre il capo di stato maggiore di questo regime, Aviv Quavi, celebrava all'inizio dell'anno ebraico con i suoi soldati al valico di Al-Jalma vicino a Jenin, giovani palestinesi hanno preso di mira questo valico con esplosivi. Sempre secondo l'agenzia di stampa Shabab, i combattenti di resistenza hanno preso di mira l'insediamento ebraico di Alun Moria d'Est di Nablus sulla sponda occidentale del fiume Giordano. Circa mezzo milione di persone, di elettori, hanno partecipato al referendum per l'adesione a questa regione, alla regione di Luhansk, alla Federazione della Russia. Lo riferisce l'IRIB citando un portavoce del comitato dell'amministrazione locale per il referendum che ha annunciato l'operazione del voto è stato terminato. Oltre 850.000 persone hanno votato al referendum sull'adesione della Repubblica di Donetsk alla Federazione della Russia. In 2 giorni l'affluenza alle urne ha raggiunto il 55%, sono le stime date dal presidente della Commissione elettorale della Repubblica Popolare, Vladimir Vyostis. Altre 235.546 persone hanno votato fuori dal proprio, sempre stiamo parlando della Democratica Repubblica Democratica, sempre secondo l'esponente, e nessuna violazione è stata registrata il secondo giorno del referendum. L'agenzia ITARTAS ha riportato affluenza al referendum nei primi 2 giorni anche negli altri territori. Sotto controllo della Russia, nella regione di Kherson avrebbero votato il 31% degli aventi diritto, del 35% nella regione di Zaporizhia e del 45% nella Repubblica di Lugansk. Nel frattempo, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov all'ONU ha detto che la Russia continuerà dritta per la sua strada a partire dai referendum per l'adesione che si stanno svolgendo nei territori ucraini. Sono basati su una richiesta del governo locale. Le condizioni sono state pubblicate. La Russia rispetterà l'espressione della volontà del popolo di questi territori che da lungo tempo soffrono gli abusi del regime nazista di Kiev, ha detto il capo della diplomazia di Mosca in una conferenza stampa proprio presso il Palazzo di Vetro. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato negli Emirati Arabi Uniti, l'ultima tappa di un suo tour nei paesi arabi del Golfo Persico, che lo ha condotto prima in Arabia Saudita, poi in Qatar. Aumentare la cooperazione tra Germania e gli Emirati Arabi Uniti nel settore energetico, questo è l'obiettivo annunciato dal cancelliere tedesco in visita ad Abu Dhabi, dove ha affermato che un'intera serie di progetti sul diesel e il gas naturale sono già in programma con gli Emirati. Scholz ha quindi sottolineato l'importanza di affidarsi al maggior numero possibile di fornitori per approvvigionamento energetico. Il paese, la Germania, è proprio colpito da una carenza di energia dopo le sanzioni imposte da parte degli Stati Uniti alla Russia per via dell'operazione speciale militare in Ucraina, la Germania, come altri paesi europei, ha accettato la linea americana, quindi adesso si vede costretto a avere a che fare con la carenza della fornitura energetica da parte di Mosca. Sergei Lavrov ha annunciato che Mosca ha rappresentanti di un certo numero di paesi africani e stanno realizzando insieme un pacchetto di documenti su future cooperazioni in vista del prossimo vertice che si terrà a San Pietroburgo 2023. Tanti progetti, molti piani e stiamo preparando un solido pacchetto di accordi per il secondo vertice Russia-Africa che prevediamo di tenere a metà del prossimo anno, ha tenuto a sottolineare Lavrov. Siamo in Polonia, i dimostranti sono scesi in piazza, hanno chiesto al loro governo di cessare il sostegno al regime di Kiev. Cittadini polacchi si sono radunati in una piazza vicino al Palazzo della Cultura e della Scienza Varsavia, portando la bandiera nazionale. Hanno denunciato il governo di saccheggiare le ricchezze del paese col pretesto di sostenere la guerra in Ucraina. I dimostranti hanno sottolineato che l'Ucraina e il suo popolo sono solo uno strumento nelle mani dei politici occidentali. Nonostante la crisi economica dell'era post-Covid e il crollo della valuta nazionale del pound, il governo inglese di Truss ha annunciato di voler raddoppiare il budget militare inglese. Il governo di Londra intende raddoppiare la spesa della difesa, portandolo a 100 miliardi di sterline, quasi 112 miliardi di euro, entro la metà del decennio alla luce dell'operazione speciale russa in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della difesa Ben Wallace in intervista a Sunday Telegraph. Se non cambia nulla, allora ci stiamo muovendo verso il 2% del PIL destinato alla difesa. Allora, perché il presidente cinese non ha voluto incontrare Papa Francesco? Durante la sua visita in Kazakistan, dove Francesco ha partecipato al congresso dei capi delle religioni mondiali tradizionali, il Papa aveva l'intenzione di avere un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Anche egli era presente ad Astana, capitale kazako, per una importante visita di Stato. Il Vaticano, attraverso canali diplomatici, aveva fatto avere alla controparte cinese la richiesta di un colloquio con Xi. La richiesta è stata però respinta da Pechino perché il presidente cinese aveva l'agenda piena. A raccontare di come Xi ha respinto l'invito è stata una fonte vaticana che ha seguito passo passo ogni momento del viaggio papale in Kazakistan. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran è fallita la cospirazione. Una folla oceanica è scesa domenica nelle strade di Teheran per denunciare atti di vandalismo e profanazione delle sacralità islamiche da parte dei facinorosi sostenuti da Occidente la scorsa settimana in seguito al caso di Mahsa Amini, giovane donna iraniana deceduta ad un ospedale della capitale dove era stata ricoverata dopo che era stata colpita da un malore mentre si trovava in uno degli uffici della polizia morale. Subito dopo il tragico incidente, il presidente Ebrahim Raisi, al suo ritorno da Samarkand, dove ha siglato l'accordo dell'adesione dell'Iran all'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, ha chiamato i genitori di Mahsa per porgere le sue condoglianze, annunciando loro dell'apertura di un'indagine per la tragica morte di Mahsa, che era come le nostre figlie, è la frase del presidente. Intanto ieri a Teheran e altre città iraniane i dimostranti hanno scandito slogan in forte condanna degli atti malvagi commessi da un pugno di mercenari al servizio di nemici stranieri che hanno dato fuoco anche al sacro Corano, alle moschee e alle bandiere nazionali, hanno rimosso con la forza il velo alle donne nelle strade. La grande mobilitazione di ieri, battezzata l'Umma del Rasul Allah, la nazione dell'ultimo messaggero di Dio, in occasione dell'anniversario della dipartita dello stesso profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia, era un appello ai cosiddetti rivoltosi sostenuti dall'estero, gli Stati Uniti, il regime sionista, nonché il gruppo terroristico anti-iraniano Mujahedin Khan, cioè i munafiqin ipocriti. Hanno anche dimostranti annunciato il loro incrollabile sostegno alle forze di polizia e le misure che hanno adottato per riportare la calma in tutto il paese dopo giorni di violenti disordini. Hanno offerto fiori agli agenti di polizia lungo il percorso della manifestazione.
Diritti umani occidentali. Salve amici. Di recente il Pentagono ha annunciato una massiccia vendita di armamenti che comprendono i missili Patriota, delle relative apparecchiature all'Arabia Saudita, nel quadro di un accordo del valore di oltre 3 miliardi di dollari. Inoltre, sempre secondo il Dipartimento di Stato statunitense, è stato approvato la potenziale vendita di missili del sistema di difesa THAAD e delle relative apparecchiature agli Emirati Arabi Uniti sulla base di un accordo del valore di almeno 2 miliardi di dollari, ha aggiunto il Pentagono. In un comunicato congiunto diramato dopo la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Arabia Saudita, è stato ribadito che il partenariato tra USA e l'Arabia Saudita è stato per decenni una pietra miliare della sicurezza regionale e i due paesi condividono la visione di una regione stabile e prospera, più sicura e interconnessa con il mondo. Si tratta delle prime vendite all'Arabia Saudita da quando l'amministrazione Biden ha adottato una politica di vendita solo armi difensive al suo alleato del Golfo Persico. La fornitura di missili aria-aria fa parte degli sforzi di Washington per aiutare Riyadh a distruggere la resistenza dello Yemen ed arriva dopo un aumento degli attacchi con droni e missili da parte dei combattenti yemeniti contro l'Arabia Saudita come risposta ai bombardamenti di coalizione militare a guida dello stesso regime saudita. Dopo le relazioni amichevoli dell'amministrazione Trump con Riyadh, l'amministrazione Biden ha ricalibrato il suo approccio all'Arabia Saudita sulle preoccupazioni sui diritti umani e sulla guerra nello Yemen. A questo proposito esistono due considerazioni. La prima, l'impatto delle armi non contribuisce in modo rilevante al peggioramento delle condizioni ambientali attuali. Le nazioni europee e non che si riuniscono per decidere i destini ambientali del mondo, non sono anche fra i principali produttori ed esportatori di armi? La seconda considerazione, davvero era pensabile, era realisticamente pensabile che dopo oltre mezzo secolo di rapporti con campo petrolifero e nel campo di armamenti tra Arabia Saudita e Stati Uniti, l'attuale amministrazione Biden decidesse di attuare un cambio di rotta a 360 gradi? La risposta l'avevamo già esplicata in un articolo proprio su queste pagine, e non solo. Amnesty International ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di mantenere l'impegno a porre i diritti umani al centro della sua strategia regionale e a premere con i suoi interlocutori affinché vi siano immediati e sostanziali cambiamenti dal punto di vista dei diritti umani. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!